accomodatevi pure. Vogliamo aprire la scrittura, la parola di Dio, nella epistola di Paolo ai Galati. Leggeremo i versetti dall'1 al 10. Continuiamo così l'esposizione dell'epistola ai Galati. Siamo ormai giunti quasi alla conclusione. Questa mattina in particolar modo esporrò i versetti dal 7 al 10. Fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Bada bene a te stesso che anche tu non sia tentato. Portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo. Infatti, se uno pensa di essere qualcosa, pur non essendo nulla, inganna se stesso. Ciascuno esamini invece l'opera propria, così avrà modo di vantarsi in rapporto a se stesso e non perché si paragona agli altri. Ciascuno infatti porterà il proprio fardello. Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perché chi semina per la sua carne mieterà corruzione dalla carne, ma chi semina per lo spirito mieterà dallo spirito vita eterna. Non ci scoraggiamo di fare il bene, perché se non ci stanchiamo mieteremo a suo tempo. Così dunque, finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente ai fratelli in fede. Così la parola del Signore. Abbiamo visto che l'apostolo Paolo, dopo vari richiami alla responsabilità, che vi ho fatto notare nelle settimane scorse, vi ricordate che l'apostolo Paolo, dopo aver esposto il Vangelo della libertà, adesso spiega che questo Vangelo della libertà è anche Vangelo della responsabilità, non è il Vangelo del libertinaggio, non è il Vangelo del Dio ci ha salvati, facciamo quello che ci pare, ma è un Vangelo che ci rende responsabili e ci stimola a una particolare opera di interessamento nei confronti del nostro prossimo, in particolar modo dei fratelli. Siamo responsabili nei confronti del bene dei nostri fratelli, correggerli quando cadono nell'errore, rialzarli, aiutarli a portare i pesi. Siamo responsabili nei confronti nostri, dobbiamo badare bene a noi stessi, fare attenzione a noi stessi, custodire il nostro cuore, vegliare sulla nostra condotta, sui nostri sentimenti, sulle nostre motivazioni. Siamo responsabili nei confronti dei ministri del Vangelo, abbiamo visto domenica scorsa, chi viene istruito nella parola faccia parte di tutti i suoi beni a chi lo istruisce. C'è un'altra categoria di persone che Paolo adesso menziona, verso le quali i cristiani hanno delle precise responsabilità. Chi sono queste persone? Tutti gli uomini. Abbiamo il dovere di fare del bene a tutti. Infatti questa è l'ultima parte di questa porzione della scrittura. E infatti che cos'è la vita cristiana se non una vita di giustizia, di gioia, di pace in Dio e di impegno sincero per il bene e il progresso di tutta l'umanità? Noi abbiamo una vocazione, che non è quella soltanto di salvare le anime nostre o di accumulare un po' di denaro per il bene della nostra famiglia o magari di edificare soltanto un bel locale di culto e avere una bella chiesa. Noi abbiamo il dovere di sentirci parte di questo corpo globale e desiderare il bene dell'umanità, il progresso dell'umanità intera. Questo è il nostro dovere. E i versetti dal 7 al 10 sono molto importanti perché ci danno delle precise indicazioni sulla volontà di Dio riguardo alla nostra condotta nel mondo. Ancora una volta, fratelli, queste parole che leggiamo, che abbiamo lette, sono uno schiaffo al nostro orgoglio, è un severo rimprovero al nostro individualismo, al nostro egoismo, di cui così facilmente ci riusciamo a liberare. E l'Apostolo Paolo, nei versetti, in particolar modo dal 7 al 10, indica un campo di battaglia, anzi direi il campo di battaglia, sul quale ogni cristiano continuerà a lottare per tutta la vita. Uscire fuori da noi stessi e vivere facendo del bene a tutti. Quindi cercherò questa mattina di spiegare con l'aiuto dello Spirito Santo quale sia il nostro dovere nei confronti del prossimo, quali argomenti l'Apostolo Paolo usi per esortarci al massimo impegno nel compierlo, e concluderò con alcuni incoraggiamenti e consigli per mettere in pratica la parola di Dio. Prima di tutto, qual è il dovere nei confronti dei cristiani, nei confronti di tutti gli uomini da parte dei cristiani? Molte persone si interrogano intorno a quale sia la volontà di Dio per la loro vita. Qual è la volontà di Dio per la mia vita? Cosa vuole Dio da me? In realtà sbagliano la domanda, perché quello che chiedono non è realmente cosa vuole che Dio che io faccia, ma la domanda dovrebbe essere: qual è il mio futuro? Infatti molta gente dice: voglio conoscere la volontà di Dio, ma in realtà vuole sapere quale sarà il proprio futuro. E se è così che intendi la volontà di Dio, perdi ogni speranza di conoscerla in anticipo, perché non ci è dato di sapere il nostro futuro. Invece ciò che ci è dato di sapere riguarda i nostri doveri, affinché li mettiamo in pratica. A questo proposito, un versetto molto conosciuto della Bibbia è Deuteronomio 29:29 in molte versioni, nella versione Nuova Riveduta è il versetto 28. Le cose occulte, le cose nascoste, le cose che riguardano i decreti di Dio, ciò che Dio ha stabilito, il futuro dell'umanità e il tuo futuro, le cose occulte appartengono al Signore, solo Lui le conosce. Ma le cose rivelate, cioè la sua volontà, i suoi comandamenti, quello che noi dobbiamo fare, le cose rivelate sono per noi, sono per i nostri figli, per sempre, perché mettiamo in pratica tutte le parole di questa legge. Le cose rivelate quali sono? Sono queste, è la Scrittura, sono i comandamenti di Dio, sono ciò che Lui ci ordina, la regola secondo la quale Dio ci ordina di vivere. Quindi il nostro dovere nei confronti di tutti gli uomini qual è? Qual è la volontà di Dio? Bene, prima di tutto è che dobbiamo fare del bene. Quindi dobbiamo fare. La volontà di Dio è che noi facciamo. Non solo, tante persone hanno dei buoni desideri. Persone hanno della, tra virgolette, una buona volontà, desiderano bene, desiderano agire, desiderano fare delle cose importanti, sognano, costruiscono castelli, ma poi in realtà concretizzano molto poco. Ho sentito dire di un'anziana signora che era vicina alla morte, che ha chiamato il suo un avvocato o un notaio, non so esattamente, così mi è stata raccontata, e ha cominciato a dire: voglio fare testamento. E allora comincia a dettare, dice: voglio dare 50.000 euro a Tizio, a Caio, voglio lasciare 30.000 euro a quella, a quell'altro, voglio lasciare questa proprietà a Tizio. E con me, in mano che andava avanti e menzionava tutte queste persone scriveva, a un certo punto, vedendo dove viveva, come era questa persona, quest'uomo, il notaio ha avuto un dubbio, ha detto: ma signora, ma lei ce li ha tutti questi soldi? Dice: veramente no, però le intenzioni sono buone. E noi possiamo avere delle buone intenzioni, ma se non ne abbiamo la concretamente, se non facciamo la via dell'inferno, si dice, c'è un proverbio, è lastricata di buone intenzioni. E l'Apostolo Paolo dice che noi dobbiamo fare il bene, non basta desiderare, non basta pianificare, non basta progettare, non basta sognare, ma fare concretamente, perché il cristianesimo, il vero cristianesimo, non consiste in cose aleatorie, in chiacchiere, in dispute di parole, in litigi. Il vero cristianesimo è fatto di cose concrete, è un'opera d'amore che deriva da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede sincera. Questo dice l'Apostolo Paolo a Timoteo. Sono disgustato, fratelli, veramente disgustato da certe cose che vedo tra virgolette amici ormai sono tutti amici su Facebook, sono amico a migliaia, centinaia di persone, di gente cristiani, cristiani, fanno i gruppi, fanno le loro litigano su questioni, i calvinisti contro gli arminiani, i pentecostali contro i non pentecostali, chiacchiere inutili. Non vi infilate in queste cose, non vi buttate in questi litigi che non portano da nessuna parte. Noi amiamo la dottrina e dobbiamo essere anche disposti a vivere e a morire per la verità, ma la scrittura ci ordina, e l'Apostolo Paolo è molto chiaro riguardo a questo genere di cose, a fuggirle. Evita le chiacchiere profane, quelle che si danno, che le fanno, avanzano sempre nell'empietà, la loro parola andrà rodendo come fa la cancrena. Sono gente che parla, che chiacchiera, che scrive, ma non conclude. Noi dobbiamo aspirare ad altro e a mostrare il cristianesimo autentico mediante atti concreti. Il servo del Signore, dice più avanti l'Apostolo Paolo, sempre in Seconda Timoteo, non deve litigare, ma deve essere mite con tutti, capace di insegnare, paziente, deve istruire con mansuetudine, ma soprattutto deve mostrare la propria pietà con atti d'amore. Dobbiamo fare e dobbiamo fare, l'Apostolo Paolo scrive ai Galati, fare il bene. Facciamo del bene a tutti. Dobbiamo fare il bene. Che cos'è il bene? Non ciò che gli altri desiderano. Non molte volte il bene non corrisponde con ciò che gli altri vogliono. Non ciò che noi riteniamo sia bene. Non ciò che è piacevole o gradevole, molte volte il bene è piacevole e gradevole, molte volte il bene è quello che noi riteniamo sia bene, molte volte il bene è quello che gli altri desiderano, ma non sempre. La misura non è, tu vorresti avere questo, io lo faccio per te. Pensate se fosse questo fare il bene. Andate da una persona che è per strada e dice, che cosa vuoi? Ti voglio fare del bene, vorrei che mi comprassi una bottiglia di whisky. Allora voi dovete fare quello che desidera quella persona e comprargliela, no? No, il fare il bene non è fare ciò che gli altri si aspetterebbero o desiderano. Fare il bene, secondo la scrittura, ha un punto di riferimento preciso. Il bene è ciò che Dio ha stabilito che sia tale, ciò che è in linea col carattere di Dio, ciò che è in linea con la natura di Dio, ciò che è vero, ciò che è santo e ciò che è giusto. Dobbiamo fare agli uomini e dare agli uomini ciò che è vero, ciò che è santo, ciò che è giusto. E che cosa significa fare il bene? L'Apostolo Paolo ne ha parlato, non dobbiamo dimenticarcelo, siamo stati 3 o 4 o forse anche più settimane a riflettere sul versetto 22 di Galati 5, il frutto dello Spirito. il frutto dello Spirito. Abbiamo visto che il frutto dello Spirito ha un punto di riferimento in Dio, nel carattere di Dio, in ciò che Dio è. Dio è amore, Dio è pace, Dio è gioia, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. E se vogliamo fare il bene alle persone dobbiamo comportarci in questo modo. Come Dio si comporta? Dobbiamo fare il bene, dobbiamo fare il bene a tutti, a tutti. Che cosa significa fare del bene a tutti? A tutti. Non c'è bisogno che lo spieghi. Io vi dicevo che vi ho preparato per voi questo articolo di Schaffer, è un brevissimo articolo. Schaffer ha scritto tantissimo, ha scritto, le sue opere sono raccolte in 5 volumi che vanno tra le 600-700 pagine ciascuno, ma ha scritto tanti articoli, ha fatto tante altre cose. Eppure qualcuno lo ha sentito dire che lui considerava questo articolo qua, che in originale inglese è The Secret of Power and of Enjoyment of God, il segreto della potenza o del potere e del godimento o del gioire in Dio. Io l'ho dovuto tradurre in questo modo, ma qualcuno l'ha sentito dire che lui considerava questo articolo come la cosa più importante che avesse mai scritto. Per questo l'ho tradotto. Se qualcun altro al di fuori di lui l'avesse giudicato così, forse non l'avrei tradotto. Ma lo stesso Francis Schaeffer giudicò questo articolo la cosa più importante che abbia mai scritto, e disse che ci mise 2 anni a scriverlo, tra il 1951 e il 1952, e lo scrisse alla fine di un momento di profonda crisi spirituale, perché tra il 51 e il 52, lui che era già stato un pastore per anni, un credente da quando era giovane, 16-17 anni, credo che si convertì, ebbe un momento di grande crisi e cominciò a mettere in dubbio tutto e disse a sua moglie: guarda, io devo ritornare all'agnosticismo e riconsiderare tutto, perché era afflitto dal fatto che il cristianesimo in lui stesso, ma anche intorno a sé, fosse privo di questo elemento, lui diceva, della realtà, della concretezza. E vedeva un gran chiacchierare, per esempio, sulla purezza personale, sulla purezza della dottrina, ma poca sostanza in termini di amore concreto. Insomma, ne uscì fuori da questa crisi molto rinvigorito, molto rinforzato, e scrisse questo articolo. E tra le altre cose che scrive in questo articolo vi leggo poche parole, poi fatene attenta riflessione nella vostra, a casa vostra, magari oggi stesso. Dice: un tale amore per gli uomini non deve essere soltanto una bandiera, un mero slogan, ma deve essere dimostrato praticamente nella nostra vita. I nostri atti e i nostri discorsi nei contatti che abbiamo con le persone devono mostrare questo amore. I nostri atti e i nostri discorsi che nei contatti che abbiamo con le persone devono mostrare questo amore. Dobbiamo mostrarlo agendo gentilmente nelle piccole e nelle grandi cose della nostra vita quotidiana. La regola è quella che dobbiamo fare agli altri quello che desideriamo gli altri facciano a noi. Questo deve essere praticato nelle relazioni che abbiamo, ascoltate, questa è la parte importante, con coloro che appartengono alla nostra stessa organizzazione o chiesa o gruppo, in quelle persone che appartengono ad altre organizzazioni con le quali siamo in disaccordo, e con tutti i non credenti. Per amore del Vangelo dobbiamo comportarci giustamente con tutti gli uomini, compresi coloro che sono nostri nemici. L'amore autentico produce un comportamento corretto e l'impegno ad agire con onestà scrupolosa nei confronti di tutti gli uomini, sia nella vita quotidiana ordinaria, sia nel campo di battaglia del cristianesimo. La nostra condotta deve essere tale che perfino il più spudorato dei bestemmiatori dovrebbe riconoscere interiormente che ci siamo comportati correttamente con Lui. Leggerete il resto per conto vostro. Fare del bene a tutti, compresi quelli che dissentono da noi, compresi gli sconosciuti, compresi gli atei, compresi gli agnostici, compresi le persone che a noi sono ostili, compresi i nemici che ci odiano, tutti, farlo con nel modo migliore, con gentilezza, con sobrietà, con franchezza, lealmente. Gesù ha detto, e questo è un passo che purtroppo è molto bistrattato da tante persone. Ricordate, a voi che mi ascoltate, io dico: amate i vostri nemici e fate del bene a quelli che vi odiano. E più avanti dice, ci spiega, se amate quelli che vi amano, cioè, se fate del bene solo ai vostri fratelli, ai vostri parenti, genitori, no? Persone che vi amano, se amate quelli che vi amano, quale grazia ve ne viene? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a quelli che vi fanno del bene, quale grazia ve ne viene? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a quelli dai quali sperate di ricevere, qual grazia ve ne avete? Anche i peccatori prestano ai peccatori per ricevere altrettanto. Ma amate i vostri nemici e fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande, sarete figli dell'Altissimo. Fare del bene a tutti, questo è il nostro dovere. E fare del bene a tutti, se lo prendiamo sul serio, può diventare una occasione di grande tensione, di grande frustrazione, no? Quindi l'Apostolo Paolo ci ricorda che ci sono delle, come dire, delle direttive. Infatti, che cosa vuol dire fare del bene a tutti? Significa che dobbiamo farlo secondo le opportunità. L'Apostolo scrive che è vero, dobbiamo fare del bene secondo, finché ne abbiamo l'opportunità, finché ne abbiamo l'opportunità. Che vuol dire? Che le occasioni sono limitate nel senso che molte volte noi vorremmo fare di più, ma non possiamo farlo oggettivamente, no? Oppure il tempo è limitato, i giorni sono malvagi. Quindi, affinché non cadiamo nell'errore di sentirci frustrati perché vorremmo fare di più, vorremmo fare questo e quell'altro e non ci riusciamo, ricordiamoci che l'Apostolo Paolo scrive anche altrove che Dio ha preparato per noi delle buone opere affinché le pratichiamo, no? Ricordate Efesini capitolo 2: è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere, per fare le buone opere che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Vuol dire che Dio ha preparato delle buone opere per noi e queste le dobbiamo fare. Non possiamo farne, non dobbiamo farne di meno, non possiamo farne di più. Noi ne abbiamo certe opportunità e dobbiamo fare attenzione, perché ogni giorno noi abbiamo delle opportunità per fare del bene. Ogni giorno abbiamo la possibilità di fare il sommo bene, per esempio condividere il Vangelo con qualcuno che non lo conosce ancora,
essere gentili con uno sconosciuto, con una persona che magari mediante un che possiamo rendere felici con una con un piccolo atto, un piccolo gesto di gentilezza, magari facendolo passare quando noi avremmo la precedenza, che so, oppure senza arrabbiarci quando fa qualcosa che non è molto proprio, sopportando con pazienza. A volte dobbiamo rimproverare le persone, altre volte dobbiamo mostrare grazia. E molte volte è un piccolo gesto che può cambiare la giornata alle persone. E noi abbiamo il dovere di riconoscere quali sono le opere buone che Dio ha preparato per noi ogni giorno, perché sicuramente ci sono delle opere che Dio ha preparato per noi. Non possiamo farne di più. Se proviamo a farlo, ci sentiamo male. Non dobbiamo farne di meno. Secondo, che ne abbiamo l'opportunità, finché ne abbiamo l'opportunità, e qui c'è il senso del tempo limitato. In questi giorni, sapete quali sono i miei pensieri? Mio figlio è andato via di casa, no? È andato a studiare a Padova, non è che non tornerà più, ma non lo avrò più a casa. Le cose non saranno mai più come sono state fino ad ora. È nato 19 anni fa, a ottobre compirà 19 anni. E quando vi nasce un figlio, voi pensate che sarà con voi tutta la vita. E poi 19 anni passano, volano via. E sapete quali sono i miei pensieri in questi giorni? Alle cose che ho fatto per lui, pregando che Dio le possa utilizzare per il suo bene, ma anche alle cose che non ho fatto per lui. Perché se c'è una cosa che non può essere recuperata, è il tempo. E le opportunità che abbiamo oggi, domani non saranno altre opportunità. Domani, se non le abbiamo colte, sono opportunità perdute. Finché ne abbiamo l'opportunità, domani l'avremo. La Sicilia non è il luogo di uragani, ma è il luogo di terremoti. Ma chi te l'ha detto? Chi ce lo ha detto che domani ci saremo? O che ci saremo fra 2 anni, 10 anni? Dobbiamo vivere riconoscendo che non siamo di qua, che il tempo è limitato, che le risorse sono limitate e che Dio ci chiama al suo servizio a fare del bene a tutti, a farlo col massimo impegno. Dobbiamo fare dei progetti, ma ricordarci che Dio può mandare a gambe all'aria i nostri progetti, da un giorno all'altro. Secondo che ne abbiamo l'opportunità, facciamolo del bene, significa fatelo oggi, 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 oggi. Fate del bene secondo la giusta priorità. Perché qui Paolo parla anche di una priorità. Infatti dice, facciamo del bene a tutti, ma specialmente ai fratelli in fede. Vuol dire che c'è un ordine da rispettare. E l'ordine è chiaro, la famiglia, perché chi non bada alla propria famiglia è peggio dell'infedele e ha rinnegato la fede, prima Timoteo 5,8, i fratelli in fede e poi tutti gli altri. Ma quest'ordine significa proporzione a seconda delle nostre risorse, non se rimane qualcosa delle mie risorse dopo aver provveduto ai bisogni della mia famiglia penserò alla Chiesa e quando la Chiesa non avrà più bisogno penso agli altri. Questo è il ragionamento dell'egoismo, non ha nulla dello spirito del cristianesimo. Significa condivisione proporzionata dei nostri beni. La mia famiglia secondo le più immediate necessità, la Chiesa secondo le necessità della testimonianza cristiana e gli altri allo stesso tempo, non prima uno, poi l'altro e poi l'altro ancora, altrimenti non faremo niente. Fare del bene secondo la giusta priorità, fare del bene, e questo è molto importante, senza scoraggiarsi e senza stancarsi. Guardate il versetto 9. Non ci scoraggiamo di fare il bene, perché se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo. C'è possibilità, sapete, che qualcuno tra di noi non mieta. C'è la possibilità che qualcuno che ha frequentato la Chiesa per tutta la vita non raccolga nulla alla fine della sua vita. Perché Paolo dice, se non ci stanchiamo, mieteremo. Se non ci stanchiamo, mieteremo. Qui ci sono due verbi.